L'ho visto andare a vedere quando la Fiorentina era allenata da Paolo Sosa, e c'era anche un'idea che la Juve aveva in testa di prendere Paolo Sosa, perché anche all'epoca si parlava di un possibile addio di Massimiliano Allegri o quantomeno di cambio dell'allenatore. Lui è venuto a vedersi di persona la Fiorentina allenata da Paolo Sosa, cioè lui è andato a vedere i giocatori anche in maniera proprio fattiva, con presenza, perché quello è il suo ruolo. Per questo dico che secondo me, se resta alla Juve, però gli dovrebbe essere affiancato un altro dirigente di quello spessore lì, perché lui dà il meglio nel ruolo che sta che ha sempre fatto. Perché prima ancora, ti dico, poi magari introduciamo il nostro ospite, caro Bembe, perché prima ancora di fare il direttore sportivo, lui faceva lo scout. Cioè, faceva lo scouting. Certo. Quindi, cioè, uno nasce con determinate caratteristiche.
Su quello non c'è dubbio. Comunque, vedremo quello che sarà l'evoluzione. Intanto la Juventus si gode un 3-0 che in un certo senso, diciamo, non rappresenta in pieno, non fotografa in pieno quella che è stata la serata di ieri per la Juventus, soprattutto per la prima ora di gioco. Ma allargando un po' la discussione a tutto questo turno infrasettimanale, che poi si concluderà con Parma-Inter, salutiamo con grande piacere Francesco Colonnese. Ciao Ciccio.
Ciao Ciccio.
Ciao, buonasera a voi. Ciao.
Sei d'accordo su Paratici, sul discorso che stavamo facendo?
Sì, condivido. Paratici è sempre stato un uomo di campo, non è stato mai un uomo di scrivania. Lui ha costruito la sua carriera andando, insomma, a vedere, a scovare talenti, soprattutto giovani, in giro per l'Europa, insomma, quindi è stata quella la sua forza. In questo momento, insomma, gli si chiede altro e, insomma, non è semplice. Il ruolo di direttore sportivo è un ruolo a 360 gradi, un ruolo molto più difficile di gestione, anche dal punto di vista tecnico, rapporti con l'ambiente, con la squadra, con il gruppo di lavoro. È un lavoro diverso, insomma.
Ciccio, della vittoria di ieri della Juventus, insomma, abbiamo detto in lungo e in largo quelle che sono soprattutto le conferme, diciamo, anche negative in un certo senso. Cioè, la prima ora di gioco ha continuato a dimostrare che, al netto ovviamente di assenze pesantissime, la Juventus fatica, ecco, ad avere una riconoscibilità, un'identità tecnica in questa stagione. Io ti chiedo se a tuo avviso è, al di là dell'essere a meno 7, meno 4, meno 10, se per la lotta scudetto, ormai, per quanto visto fin qui, la Juventus è fuori dai giochi, ecco.
Ma sai, se facciamo un discorso generale, bisogna analizzare il campionato fino ad ora. Le partite hanno sempre un valore, non le statistiche idem. La Juve quest'anno ha perso troppe partite. Mm-hmm. La Juve dei tempi d'oro non faceva questo, insomma. Era una squadra strutturata, insomma, una squadra solida, una squadra concreta che ti dava certezze. Questa è una squadra che ancora non ne ha, è alla ricerca. Dal punto di vista, diciamo, proprio di squadra, di classifica, sempre lì a rincorrere, sempre lì a sperare di poter. La Juve non ci ha abituato a questo. La Juve è stata sempre quella che ci ha abituato negli ultimi anni a essere lei, a capeggiare e essere lì. Adesso deve rincorrere, le prestazioni non sono sicuramente esaltanti. Ieri ha vinto una partita, perché sai, alla fine poi campioni la vinci, però insomma la Juve è ancora, diciamo, la giudico ancora una squadra non guarita completamente, non forte come ha dimostrato negli anni passati, e non ai livelli dell'Inter e dello stesso Milan di Roma, perché il Milan, mm-hmm, a parte le due partite, diciamo, che ha avuto queste due sconfitte pesanti, sia con lo Spezia che con l'Inter, insomma, poi il Milan, insomma, ha avuto una stagione eccezionale. Quindi dico che l'Inter e il Milan sono quelle squadre che, secondo me, in questo momento possono lottarsi lo scudetto.
Io, Ciccio, voglio chiederti invece, da uomo di calcio, che hai pensato ieri quando hai visto la Lazio arrivare allo stadio, il Torino che non si era presentato, con l'ASL che gli ha impedito praticamente di partire per ovvi motivi di salute, con la Lega che invece ha detto che la partita si doveva giocare, e con il precedente anche di Juventus-Napoli. Cioè, quello che è accaduto ieri, secondo te, come si può commentare?
Si può commentare con la solita confusione che c'è in Italia in questo momento, di questo virus che sta dilagando, di non è ancora un'unicità di decisioni che vengano prese, insomma. Troppe voci, troppe soluzioni alternative, soluzioni differenti, e che manda tutti, completamente tutti, in confusione. Quindi, insomma, non so chi, non si capisce neanche chi ha ragione, chi ha torto, cosa fare, quindi non c'è un'idea, insomma, non c'è un'idea, e ripetiamo a distanza di tempo, non so quanto tempo fa è successo la stessa cosa con un Juventus-Napoli, e si è ritornati a fare lo stesso errore che non doveva succedere, invece è ritornato a succedere.
Ciccio, a proposito di sconfitte, quest'anno il Napoli ha perso un terzo delle gare disputate, comprendendo tutte le competizioni, ha perso 12 su 36, però paradossalmente se analizziamo solo e soltanto la Serie A è ancora in corsa per il quarto posto. Ti chiedo, a tuo avviso, come ti spieghi e come ci si può spiegare, ecco, un numero così alto di sconfitte e un rendimento così altalenante?
Ma il Napoli, a diversità della Juve, che ugualmente sta dimostrando di essere una squadra molto altalenante, io la distinguo un po' di più, perché mentre la Juve ha avuto la sicurezza della società, dell'allenatore che ha scelto questo allenatore e lo sta proteggendo, lo sta seguendo, invece lì no, lì do anche a questa instabilità societaria che non ha tolto certezza a un allenatore che pochi mesi prima era stato, insomma, identificato come l'uomo che doveva far ripartire la scalata del Napoli verso traguardi ambiziosi. Secondo me lì il Napoli si è rotto qualcosa, perché insomma il Napoli è passato da essere una squadra che aveva la sicurezza di questo allenatore, quindi del capo supremo, che tutti quanti capivano che con questo allenatore si poteva fare un contratto di 3 anni e costruire qualcosa, che domani è stato messo sotto esame, lì perdi certezza, lì non c'è equilibrio, ragazzi. Io dico che nel calcio, quando c'è un'identità, c'è un'unione, si va avanti; quando ci sono rotture interne sfascia tutto. Abbiamo visto l'esempio dell'Inter, l'Inter è stato l'esempio eclatante. L'anno scorso, inizio anno, sembrava di situazioni difficili. Dopo l'eliminazione della Champions, che l'Inter sembrava avere il tracollo generale, disastro societario, disastro economico, punto di vista, diciamo, di una società che non è esistente, qua lì si sono ricompattati e tutti verso lo stesso obiettivo, e l'Inter è iniziato a vincere sempre. Quindi ci vuole un'unicità in Italia, ci sembra che ci piace farci del male all'interno, non dico all'interno, da dentro,
sì, come sì. Tra le mura amiche,
ecco, bravo, come se ci piace scegliere un allenatore e poi mandarlo via perché scusi, ma l'hai scelto 20 giorni fa, cioè, com'è possibile che un mese che scegli un allenatore dopo un mese non va bene? Cioè, questa instabilità è una cosa incredibile che succede nelle società italiane, è una cosa che secondo me non succede da nessuna parte, ma proprio in Europa, insomma.
Noi siamo particolarmente portati in questa direzione, come sempre. No, dico, siamo portati per crearsi queste situazioni. In Italia siamo campioni del mondo.
Ciccio, in un certo senso quello è lo stesso che sta succedendo, che è successo, che forse succederà anche a Roma con Fonseca.
Ma dovunque, ragazzi, non mi offendete nessuno. Allora, a Roma è così, alla Lazio è così, Inzaghi numero uno, lì iniziamo subito a dire, alla Roma è così, a Firenze è così, alla Juve è così, al Napoli è così, è così ovunque, cioè a Bologna anche, dove Mihalovic, insomma, in questi anni aveva fatto un buon lavoro, le settimane scorse c'è iniziato, ragazzi, ma cosa c'è? Ma non è normale questo, cioè una roba non va bene, perché tutte le società poi sono in difficoltà facendo così, perché se si sceglie l'allenatore e se si sceglie un direttore sportivo e un allenatore, bisogna collaborare. Invece ho la sensazione che in Italia ci sta questa guerra tra direttori sportivi, allenatori, presidenti, che questa guerra che poi nuoce a tutti, nuoce ai tifosi soprattutto, che vedono un'instabilità e chiaramente poi dopo accelerano il processo di confusione. Questo è il grave da questo momento qui di virus. Io dico, ma neanche il virus ci unisce, ancora ci disunisce ancora di più, ci fa ancora più diventare, cioè, invece in questo momento, ma diventiamo un po' più calmi, più razionali, cioè, abbiamo delle certezze, contiamo, invece no, invece ci distruggiamo a vicenda, ripeto, ovunque. Se voi fate uno, io mi piace spesso scrivermi delle cose e vedo che guardate le società, quanti ce ne sono? 18? Guardate quante società vanno d'accordo. Sapete chi va d'accordo? Non me ne voglio nessuno. L'Atalanta. L'Atalanta è da esempio sempre. L'Atalanta in tutto e per tutto, numeri uno. Settore giovanile, numero uno. Prima squadra, numero uno. Presidente, numero uno. Allenatore, numero uno. E vanno e sono l'esempio per tutti all'estero, perché Guardiola chi ammira? L'Atalanta. Klopp chi ammira? L'Atalanta. Simeone chi, quando lo sento spesso, chi mi... L'Atalanta. Perché? Perché è numero, cioè perché sono tutti uniti. C'è un problema? No, Gasperini è il numero uno. Tito Gomez, mi dispiace, ma a caso.
Certo, sì.
Capito? È così.
E in un mese così. Ciccio oltretutto esplode il caos e lo risolvi.
No, lo risolvi, aspetta, ma lo risolvi e con i giocatori che c'hai riesci a far sempre bene. Non certo. È che tu dici vai a comprare, voglio no, perché va via Muriel. No, con i giocatori che c'è in squadra, lì è la forza della squadra. Perché se tu invece dici no, va via Gomez, un fenomeno è Gomez, capitemi bene, Doveva, no, con i giocatori che c'hai, metti Pessina al posto di Gomez, non cambia niente. Capito sì, sì. Dov'è il problema? Pessina! Non sì. È che vai a comprare sì, sì.
Oppure Pessina. Metti Malinowski al posto di Ilicic e il risultato è lo stesso.
Bravo, Ilicic fa un pochettino di parcheggio. Vedrai che Ilicic torna a giocare. Capito che ti vuoi? Torna a giocare. Perché lì c'è solidità, lì c'è chi comanda. L'allenatore che è tanto sì. Tutti quanti con una persona seria, preparata, che sta dimostrando di essere molto, molto bravo. E poi ha piena fiducia. No, che invece per l'allenatore, ma non è buono, ma no, ma giornalista, ma chi? Avete sentito mai qualche giornalista di Bergamo parlare male di Gasperini? Nessuno, nessuno,
Ciccio.
Nessuno. Ciccio. Sono andati contro Gomez, ragazzi. Non è che sono andati contro Gomez, poteva essere il Ronaldo dell'Atalanta. Sì, sì.
Volevo chiederti, visto che sta per cominciare anche la partita tra Sassuolo e Napoli, prima del fischio, esatto, ce la guardiamo tutti insieme, anche quelli che ci ascoltano proprio qua a TMV Radio. Ti volevo chiedere però se questi 4 punti di vantaggio che oggi ha il Milan, che oggi ha l'Inter sul Milan, secondo te possono già valere lo scudetto?
Lo scudetto ha una bella festa, ma soprattutto perché l'Inter è forte, cioè l'Inter ha la base solida, ha, ripeto, tutti sulla stessa barca, ha una solidità difensiva impressionante ed ha una solidità offensiva disarmante, perché cioè, ragazzi, l'Inter in due, quei due lì fanno paura tutti, cioè non ci sono due attaccanti, non uno. La Juve c'ha Ronaldo, il Milan c'ha Ibrahimovic, no, loro c'hanno Lukaku e Martinez, due giocatori che fanno la differenza, prima punta e seconda punta, che la seconda punta aiuta ancora di più della prima punta, nel senso che Lukaku fa un lavoro di fermare, ma anche Martinez lo fa, perché avete visto, oltre a far gol, come aiuta la squadra, come sì, combatte, come... quindi sono, secondo me queste sono certezze che l'Inter la vedo forte, 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 quindi... E oltre ai 4 punti vedo un vantaggio proprio strutturale. Poi ritrovo Eriksen, finalmente gioca in mezzo al campo, c'è una qualità sublime, perché marcano Brozovic e ci trova Eriksen che sa giocare a calcio, e vai a marcare Eriksen e si libera Brozovic, poi c'è Barezzo, poi c'è Hakimi, insomma, e poi c'è adesso Perisic che sta giocando bene anche se c'ha troppi giocatori che fanno la differenza, che le altre squadre non ce l'hanno, non me ne voglia nessuno, ma
no, no. Ma è
in
vero.
In questo momento le altre squadre non hanno tutti questi calciatori che fanno la differenza in Italia, in Italia. Poi sì. Se parliamo di
dell'estero,
un'altra cosa. Un'altra cosa, perché sì. Con Bayern, perché secondo me l'Inter doveva essere ai livelli delle squadre tipo Bayern, tipo Manchester, tipo PSG, perché secondo me l'Inter è inutile dire, l'Inter è stata costruita per essere lì, perché la reputo una squadra molto forte. Però poi dopo non l'ha dimostrato, lì c'è delle lacune, sicuramente sono state delle lacune, però in campionato la vedo solida, cioè l'Inter domenica ha vinto senza Hakimi, c'è il motorino, c'è la Kawasaki, cioè, ditemi voi chi è che riesce a fermare Hakimi. Insomma, io ho visto Fiorentina, Fiorentina-Inter, certo, ho visto il giocatore lì, Igor, che è cascato con la faccia per terra, è una roba vero. Che fa paura.
Ciccio, grazie mille.
Un abbraccio.
Bene, ragazzi, buona giornata.
Grazie, ciao Ciccio. A te. Ciao.